sempre un'esperienza.
Dopo Giambo,
si fanno sempre belle esperienze con voi. Allora, se prendete il primo libro delle Cronache, al capitolo 27, allora, questo capitolo, insieme ai 3-4 capitoli precedenti, parla di tantissimi uomini che hanno avuto un ruolo nella vita del re Davide. Tra questi uomini, solo pochissimi sono riusciti a essere incisivi nella vita del re Davide, cioè ad avere veramente un ruolo importante. E come succede a noi? Tante persone incontriamo nella vita, decine, centinaia, migliaia, poi se fai lavori che incontri tante persone, però sono poi pochissime le persone che riescono a incidere nella nostra vita. La stessa cosa si può dire di noi. Anche noi incontriamo tantissime persone, abbiamo relazione con tantissime persone, però sono pochissime, o almeno spero che almeno qualcuno ci sia, dove riusciamo a essere incisivi. A volte purtroppo, ahimè, non riusciamo a essere incisivi con nessuno. Purtroppo è così. Allora, se andate al versetto 32, io oggi voglio parlare di due uomini che hanno inciso profondamente la vita del re Davide. Al versetto 32, quindi alla fine del capitolo, la Bibbia ci dice, alla fine di questo lungo elenco di uomini che servivano con il re Davide, e Jonathan, zio di Davide, era consigliere, uomo intelligente e istruito. Jeiel, figlio di Acmoni, stava presso i figli del re. Ora state attenti qui. Aitofel era consigliere del re. Cusai, l'archita, era amico del re. Dopo Aitofel furono consiglieri Jehoiada, figlio di Benaia, e Abiatar. Il capo dell'esercito del re era Joab. Allora, in tutto questo lunghissimo elenco di persone ci sono questi due uomini. Uno si chiama Aitofel e uno si chiama Cushai. Di Cushai viene detto ben 4 volte che era l'amico di Davide. Di Aitofel invece è il re Davide che lo considera suo intimo amico. Non so se già percepite la differenza. Partiamo con Aitofel. Aitofel era lui? Allora, prima Cronache, vai avanti per favore. Seconda Samuele 15. Ora io per brevità ve li ho messi qua i versetti, poi magari a casa leggeteli per intero questi capitoli. Nel momento di forse più grande difficoltà nella vita del re Davide, perché cosa è successo? È successo che dopo circa 10 anni da quando lui ha commesso quel peccato atroce con Bezzabea, fatto uccidere suo marito, Uria. Dopo circa 10 anni avviene una tragedia immane nella sua famiglia. Ripeto, sicuramente il momento più difficile della sua vita. Certamente Davide è stato un uomo che guerre non so quante ne ha fatte, non so quanti uomini ha ucciso, non so in quante situazioni di difficoltà si è trovato, ma quando tu hai un figlio che non solo cerca di toglierti il regno, ma cerca addirittura di toglierti finanche la vita, io credo che una difficoltà simile, veramente che il Signore ce ne scampi e liberi. Perché finché hai problemi con gli altri è una cosa, ma quando è uno dei tuoi figli che cerca la tua vita perché vuole tutto quello che hai, credo che non ci sia cosa più brutta che possa succedere a un uomo. Ma come se ciò non bastasse, arrivato a un certo punto, quando suo figlio si chiama Absalom, quando Absalom riesce a convincere con l'inganno la maggior parte del popolo di Israele a seguirlo, e quindi lui sta per entrare in Gerusalemme, il re Davide cosa decide di fare? Siccome sa che Absalom è un uomo spietato e che avrebbe distrutto completamente Gerusalemme pur di ucciderlo, lui decide di uscire da Gerusalemme pur di salvare la città. Pensa lo spirito, il cuore di quest'uomo. Pur di salvare Gerusalemme, pur di salvare la città di Dio, pur di salvare il Tempio, lui decide di venire fuori. Quindi lui esce fuori da Gerusalemme e arrivato a un certo punto la Bibbia ci dice al versetto 30, seconda Samuele 15:30, e Davide saliva il monte degli ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi, e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Mamma mia, io non so se riuscite a immaginarvi il dolore, lo strazio, l'angoscia di un uomo che è costretto a scappare dalla sua città, dalla sua casa, perché c'è suo figlio che cerca di ucciderlo. Mamma mia, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Che situazione terribile. E in questa situazione di così grande difficoltà gli arriva una notizia. Versetto 31. Qualcuno venne a dire a Davide: Aitofel è con Absalom tra i congiurati. E Davide disse: O Signore, rendi vani i consigli di Aitofel. Ecco, questa notizia è una notizia per il re Davide terribile. E da che, ora, magari da questi versetti non lo capiamo, ma dovete sapere che il re Davide per questa azione di Aitofel scriverà tre salmi. Ora li vedremo in qualche versetto di questi tre salmi. Di questi tre salmi, dove lui esprime alcuni fondamenti dell'amicizia, ma esprime anche il dolore di questo tradimento, due verranno ripresi da Gesù quando sarà tradito da Giuda. Voi vedete che in due di questi tre salmi ci sono dei versetti che poi Gesù citerà durante l'ultima cena e uno sarà citato nel libro degli Atti, a proposito del tradimento di Giuda. Quindi c'è un parallelismo straordinario tra il tradimento di Aitofel con Davide e il tradimento di Giuda con Gesù. Andiamo al primo salmo, il salmo 55.
Arrivato a un certo punto il re Davide dice: poiché non è stato un nemico che mi ha schernito, altrimenti io l'avrei sopportato, non è stato uno che mi odiava a levarmisi contro, altrimenti mi sarei nascosto da lui, ma sei stato tu l'uomo che io stimavo come mio pari, il mio compagno e il mio intimo amico. Vedi, è lui che lo considera un intimo amico. Insieme avevamo dolci colloqui, insieme ce ne andavamo tra la folla alla casa di Dio. Allora, guardate cosa dice lui pensando alla relazione che aveva con Aitofel. E credo che siano anche i fondamenti di una amicizia. A proposito, sapete da dove deriva la parola amico? Lo siete mai chiesto?
Amico, sia in latino che in greco, derivano dalla stessa parola, amare. Amico significa letteralmente colui che ama. Quindi già da questo si capisce quello che è il fondamento dell'amicizia. Però oggi questa parola è molto inflazionata. Quanti amici avete su Facebook? 500, 600, 3.000, 5.000, 20.000. Quelli non sono amici. Metteteci una X. Quelli non, l'amicizia è ben altra cosa. L'amicizia è ben altra cosa. E io spero che voi possiate avere degli amici nella vostra vita. E io spero che voi possiate essere amici di qualcuno. Perché guardate, il nostro essere cristiani, la nostra fede, se è solo il culto, se è solo fare studi, se è solo fare anche opere sociali, tutto quello che vuoi, ma se noi non riusciamo a realizzare una relazione di amicizia, abbiamo fatto ben poco. Io non so se vi ricordate, Gesù alla fine che cosa ha detto ai suoi? E io vi chiamo amici, ma io mi immagino questi qui, che salto in aria hanno. Io non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. E non c'è cosa più grande che dare la propria vita per i propri amici. Wow! Che bello, che bello. La prima amicizia che dobbiamo realizzare è quella che Dio ha per noi, e su questo non ci sono dubbi. Ma non ci possiamo fermare lì. Dio non vuole che ci fermiamo lì. Lui vuole che quell'amicizia che noi realizziamo, a cui abbiamo accesso gratuitamente presso il Signore, la realizziamo con gli altri. Però attenzione, è un impegno serio. Non è una cosa che si può fare con nonchalance. Allora, il primo concetto che Re Davide esprime: io lo stimavo come mio pari. E questo, sapete che il più delle volte è il muro più grande per riuscire a instaurare un'amicizia? Perché ci sentiamo sempre superiori a qualcuno, abbiamo sempre qualcosa di più rispetto all'altro, abbiamo sempre da imporre qualcosa all'altro. E invece pensa a quest'uomo, lui è il re di Israele, sapete chi è Davide, no? Insomma. Eppure lo ha considerato al suo pari. E io devo fare una piccola testimonianza, perché io ho avuto la grazia, non dico fortuna, perché non penso sia la fortuna, perché la fortuna è una dea strana, vero? Avete visto com'è la fortuna? È cieca. E io una dea cieca, non la voglio. Noi crediamo invece in un Dio che ha gli occhi belli aperti, altro che cieco. E io considero una grazia di Dio avere avuto nella mia vita degli amici. E non dimenticherò mai che tra gli amici più importanti ce ne sono stati due. Uno era il mio pastore e sua moglie, si chiamano, almeno uno c'è, uno non c'è più, si chiamavano Ruben e Monica. Forse qualcuno di voi ha avuto il piacere di conoscerli. E non dimenticherò mai come, allora, lui era il pastore della chiesa, lui era un manager in un'azienda, lui era uno che di soldi ne aveva a sfare, lei era una con due lauree, tutte e due dotate di una intelligenza sopraffine, tutte e due grandi conoscitori della Bibbia, eppure con me e con mia moglie la terza media, io un semplice ragioniere che lavorava in un albergo, non ci hanno mai fatto sentire la loro superiorità. E lo erano, e lo erano. Il più grande aiuto che ho avuto a livello di ministeriale è stato quando lui, grande conoscitore della Bibbia, chiese a me, che ero da qualche anno nella fede, di gestire gli studi biblici in comunità. Cioè, ma ti rendi conto? E io benedico i giorni che ho passato con loro, io benedico, li benedico, benedico il Signore per avermi fatti conoscere, e sono state persone che hanno veramente inciso la nostra vita. Però questo, guardate, è un concetto importantissimo. Un amico, con un amico non ti puoi considerare superiore. Un amico non lo puoi considerare inferiore a te. Un amico non lo puoi denigrare. Un amico non lo puoi svilire. Se no, non ci può essere amicizia. Questo è uno dei fondamenti. Siamo allo stesso livello. Possiamo avere ruoli diversi, possiamo avere un'appartenenza sociale diversa, possiamo avere... Tu puoi essere... Di dove sei tu?
Io.
Potevi dire Milano, Torino, Borgo Abugiano. Puoi essere di Borgo Abugiano, puoi essere di Venezia, però... Cala. Non sono queste le cose importanti. Ma secondo te, a un uomo come il re Davide, per quello che era, per quello che rappresentava, che cosa ha significato mettersi al suo pari? Ha dovuto sforzarsi o no? Ha dovuto fare un passo verso quest'uomo? Certo che l'ha dovuto fare, assolutamente. Guarda la seconda cosa che dice: il mio compagno, il mio intimo amico, insieme avevamo dolci colloqui. Il mio compagno, vivevamo insieme, le esperienze più importanti della nostra vita le abbiamo fatte insieme e avevamo dolci colloqui. E qui, guardate, abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere. Quando noi esprimiamo le nostre idee, quando noi esprimiamo i nostri punti di vista, dobbiamo sempre prevalere sull'altro, dobbiamo sempre avere ragione, vero? Ma è un modo sbagliato di relazionarsi. Il dolce colloquio di cui parla Davide è un altro modo di relazionarsi. Tu hai la tua idea, io ho la mia idea. Io rispetto la tua e tu rispetti la mia. E essere amico non significa che a tutto quello che mi dici io devo dire sì. Che questa non è amicizia. Questa è sudditanza, questo è dominio. Ma questo è ben altra cosa. E invece quando c'è il sentimento dell'amicizia c'è un rispetto profondo gli uni per gli altri. O sbaglio? Tu puoi essere interista, e mi dispiace, anche tu lo sei, e mi dispiace, però non ha importanza, ognuno c'ha, cioè, non si può essere perfetti, non si può essere perfetti. Ma non è che quando ti metti la maglia a righe, sì, mi viene un po' di... però poi riesco a vedere la capa lucida, quindi riesco a vedere sempre giando. Non mi influenza a casacca. Però guardate, e anche qui ci vuole un grande sforzo. Io devo essere in grado di accettare il tuo pensiero, le tue idee, perché provengono da una formazione, da una cultura, da tante cose diverse dalle mie. Però vuoi essere amico o uno che domina? Allora l'amico accetta la dimensione, l'esperienza, la cultura altrui. E la sa anche apprezzare. La sa anche apprezzare. Perché non è che l'unica squadra che esiste al mondo è il Milan. No. Purtroppo no. C'è anche l'Inter, c'è la Juve, c'è la Fiorentina. Ma non può essere questo il metro di misura nella valutazione di una persona. Altra cosa importante, insieme ce ne andavamo tra la folla alla casa di Dio. È un'amicizia che Davide considera importantissima, perché dietro c'è anche un aspetto importantissimo. Condividono la stessa fede in Dio, nello stesso Dio. Ah, che bello. Io non dico che non ci possono essere amici nel mondo, ci mancherebbe altro. Tu puoi anche avere amici nel mondo, ma quando tu riesci a realizzare un rapporto di amicizia con un fratello, allora fratelli con fratelli, sorelle con sorelle, non mischiamo perché, perdonate, ma io ci credo poco, non ho portato la moglie per questo, però io ci credo poco alle amicizie tra uomini e donne, perdonatemi. La mia confidente non può essere la sorella tal dei tali. Il mio confidente può essere il fratello tal dei tali. La mia confidente è mia moglie. Può essere anche un fratello, così pure per le sorelle. Ah, ho trovato un amico, ci facciamo i messaggi, poi ogni tanto andiamo a prendere il caffè. Mamma mia. Non ci confondiamo, perché poi si va a finire ad altre cose. E poi sono guai. Andiamo avanti. Allora, persino il mio intimo amico su cui facevo affidamento. Un'altra componente importantissima dell'amicizia. Quando tu sai che una persona ti è amica, ci fai affidamento. Giusto? Tu sai che se ti dovessi trovare nel bisogno, ti dovessi trovare in qualunque necessità, lui ci sarà sempre. L'amico è così. L'amico è così. L'amico lo troverai sempre, se è amico. Se non è amico, nel momento in cui sei nella difficoltà, scappa. Che mangiava il mio pane. Gli amici stanno insieme. Gli amici non si vedono su WhatsApp, su Zoom, su Internet, su Facebook. Gli amici stanno insieme. Ora lo capisco, oggi purtroppo abbiamo le limitazioni che abbiamo. Ma le vere relazioni sono fatte di stare insieme. Lui mangiava il mio pane, cioè eravamo a tavola insieme. Una di quelle cose più belle e importanti che si fanno con i parenti di solito, no? Perché tu con chi mangi? Mangi con i tuoi familiari. È un amico, c'è un proverbio che dice c'è tale amico che è più affezionato di un fratello carnale. Ed è vero, è vero. A volte gli amici hanno una relazione superiore a quelli che sono i nostri fratelli e sorelle carnali. Veniamo qui alla nota dolente. Quando Davide descrive il tradimento di Aitofel, ora qui la riveduta traduce male, perché se avete la riveduta non c'è questa espressione, ma troverete si è schierato contro di me. È sbagliata. Perché è sbagliata? Perché questo versetto lo citerà Gesù nel Vangelo di Giovanni e dirà ha alzato il calcagno contro di me. Perché sono due cose diverse. Schierarsi e alzare il calcagno, perché schierarsi è uno che è arrivato a un certo punto ti diventa ostile. Alzare il calcagno invece che cosa significa? Che tu eri steso a terra, quindi eri in una situazione di estrema difficoltà e lui ti ha calpestato. Questo significa alzato il calcagno. Quindi il re Davide con questa espressione non sta facendo altro che descrivere in che modo Aitofel lo ha tradito. Non è stato un tradimento così, è stato un tradimento terribile, perché è stato fatto nel momento di maggiore difficoltà. Andiamo all'altro salmo, per favore. Questo è il terzo salmo, partiamo dall'ultimo versetto. Io sono misero e povero, il mio cuore è ferito dentro di me. Questa è la reazione di Davide al tradimento del suo intimo amico. Gli si è aperta una ferita nel cuore. Tu sei mai stato tradito da qualcuno? Io non so se avete mai vissuto questa esperienza, ma sono le ferite più terribili. Sono delle ferite di un dolore atroce. La stessa cosa succede quando tradisci tu qualcuno. Non te lo dimenticare mai. Crei una ferita nel cuore del tuo amico. perché c'è una relazione importante, c'è una relazione intima. E Davide lo dice, se fosse stato un nemico, se fosse stato qualcun altro, io l'avrei sopportato, ma da te no, hai rotto il mio cuore. Poi però, sempre in questo salmo, questa è la citazione nel libro degli Atti, un altro prenda il suo posto. Io non so se vi è mai capitato di sentire, non ce l'ho con le sorelle, chiaro, vero? Okay. Ma donne che hanno avuto cattive esperienze con gli uomini e dicono, io ho chiuso, giusto? Ma anche esperienze con di amicizia, delusi, e che si dice, io ho chiuso. Però io mi sono chiesto una cosa, ma se ti capita una macchina difettosa, tu che fai? Dici, io con le macchine ho chiuso? Andrai a piedi da domani in poi? Che fai se una macchina ti capita difettosa? Un altro prenda il suo posto. Questa è una cosa importantissima. Non ti fare scoraggiare se nella tua vita hai avuto cattive esperienze, se a volte la tua fiducia è stata mal riposta e sei stato deluso da un amico o da un'amica. Non chiudere questo tipo di relazione, perché guarda che questa è la relazione che più ti arricchirà e che più arricchirà gli altri. Solo quando tu incontrerai un vero amico, quando tu riuscirai a essere un vero amico per un altro. Un altro prende il suo posto, ma non chiudere. È sbagliatissimo, perché non tutti gli uomini sono uguali, non tutte le donne sono uguali, e meno male, e meno male. Poi capita a tutti di sbagliare. E se Ahitofel fosse tornato indietro e fosse tornato da re Davide, pentendosi, il re Davide lo avrebbe perdonato, ne sono sicuro. Invece sai che cosa fa Ahitofel? Sai come finisce Ahitofel? Anziché tornare da re Davide, anziché pentirsi di quello che ha fatto, si uccide. Perché questa è la fine dei traditori che non riescono a tornare indietro. Guarda, uguale, Ahitofel e Giuda, la stessa cosa. Però io non mi voglio fermare oggi con Ahitofel. Non è la festa dei morti oggi, oggi è la Pasqua. Andiamo avanti? Che bello, guarda qui. Questo invece è quello che fa Usai nel momento di maggior bisogno del re Davide. Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora Dio, gli venne incontro Usai l'archita, con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere, perché ha capito quella che è la difficoltà del re Davide. E allora anche lui è in lutto, anche lui soffre, anche lui sta patendo. E quando tu sei veramente amico di qualcuno, quella che è la sua disgrazia, quella che è la sua tribolazione, ce l'hai anche tu. E quando invece tu sei indifferente, è perché non c'è amicizia. È perché quella relazione è troppo superficiale. Altrimenti patisci anche tu. E così sta facendo Usai. E Davide gli disse, se tu vieni con me, mi sarai di peso. Ma se torni in città e dici ad Absalom, io sarò tuo servo, o re, come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò adesso servo tuo. Cambierai a mio favore i consigli di Ahitofel. E il capitolo finisce. Così Usai, amico di Davide, quattro volte, amico di Davide, tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme. Sai perché è amico di Davide Cusai? Perché Cusai, pur di aiutare Davide, ha messo a repentaglio la sua vita. Fratelli, ma l'amicizia si dimostra con atti pratici. L'amicizia non è un concetto astratto. L'amicizia non è che un giorno mi batte il cuore e il domani non mi batte più. L'amicizia ti fa fare cose che nessun altro farebbe. Perché qualcun altro, la maggior parte degli uomini che sono con Davide, se Davide gli avesse chiesto di fare sta cosa, che gli avrebbero detto? Guarda, fin qui ti ho servito, fin qui ti sono stato sempre obbediente, però questo non me lo devo chiedere. C'ho la moglie, c'ho i figli, c'ho le caprette, c'ho gli asinelli. No, no, Cusai no. Ascolta quello che gli dice il re Davide e ubbidisce. E si presenta da Absalom. Absalom, quando lo vede, gli dice: ma che ci fai qui? Scusa, ma tu non sei l'amico di mio padre? Vedi? Lui conosce la relazione che c'è tra Davide e Cusai. E Cusai gli risponde: guarda, come io ho servito tuo padre, ora servirò te. E qui inizia un dialogo tra Absalom, Aitofel e Cusai. Aitofel incomincia a consigliare Absalom, perché Aitofel è un grande stratega, e una parte dei consigli che Aitofel dà a Absalom, Absalom li segue. Ma arrivato a un certo punto, Aitofel gli dice come andare ad uccidere Davide. Parti subito, dammi subito l'esercito e io lo inseguo, perché Davide è sicuramente scoraggiato, è sicuramente affaticato, io lo raggiungerò, lo ucciderò. A questo punto interviene Cusai. No, dice, fermati un attimo, il consiglio che Aitofel ti sta dando non è buono. Io ti consiglio invece di aspettare qualche giorno, raduna tutti i tuoi capi e poi lo insegui con un grosso esercito e allora riuscirai a distruggere Davide. Perché Cusai sa la verità, sa che Davide sta scappando ed è affaticato, scoraggiato, e se lo inseguisse in quel momento lo ucciderebbe. Allora deve guadagnare tempo, ma sta rischiando la vita, perché se Absalom capisce che lui quello che gli sta consigliando è solo per salvare la vita di Davide, lui muore. Absalom ascolterà il consiglio di Cusai. Davide avrà il tempo di scappare, di organizzarsi. Absalom non riuscirà a prendere Davide. Chi morirà sarà Absalom. Ma pensa quanto l'amicizia di quest'uomo, il valore che ha avuto nella vita del re Davide. Se non fosse stato per Cusai l'archita, Davide sarebbe stato ucciso da Absalom. Ma per Cusai, che ha messo a repentaglio la sua vita per amore di Davide, attenzione, per amore di, non è il dovere, non è l'ubbidienza, è amore di Davide, perché gli è amico, riesce a salvarlo. Cari miei, che il Signore ci dia la grazia di essere anche noi dei Cusai. Però cerchiamo di non essere noi a pretendere l'amicizia degli altri, perché se ci muoviamo così sbagliamo. L'amicizia non si pretende, l'amicizia in quanto dono d'amore è qualcosa che si dona. Che Dio ci dia la grazia, ripeto, di essere amici di qualcuno. Che Dio vi benedica.